Benissimo. Dunque, intanto sono felicissima che ci sia Antonio Tisani oggi, che giunge proprio in questa ultima fase del lavoro del seminario delle arti dinamiche, lavoro che evidentemente sta andando verso l'imbuto, insomma, no? Dobbiamo in qualche modo raccogliere le fila del discorso che abbiamo svolto sin qua a più voci e dobbiamo anche cercare di capire dove si trovino le aperture. Le aperture che poi vuol dire i luoghi di domanda, i problemi aperti, i nodi da sciogliere o anche le occasioni di lavoro prossimo, insomma, no? Considero tra l'altro che su alcuni dei nodi che mi piacerebbe in queste ultime due sessioni così sottolineare insieme a voi, prendere in carico insieme a voi, ecco, su alcuni di questi nodi, secondo me, avremo modo di riflettere anche con l'aiuto dell'incontro del 3 e del 4 giugno, che a suo modo, io confido, ci mostrerà delle vie di uscita. Quindi io quest'oggi vorrei sostanzialmente continuare con voi quello che abbiamo chiamato già nella sessione sesta, un esercizio di ricanto. Perché mi funziona. Mi funziona vuol dire che mi funziona. Va bene questo tipo di lavoro per me adesso. Ovviamente non so se va bene per voi, però l'accordo è quello che sappiamo. Posso portare qui soltanto quello che sta accadendo a me, non altro. Che sta accadendo a me qui a Mecri in rapporto agli intrecci che ormai verso la fine dell'anno sociale stanno emergendo. Quindi da una parte vorrei continuare l'esercizio del ricanto, dall'altra parte vorrei però appunto avviare il lavoro dell'imbuto e quindi cominciare un po' a tirarle queste fila del discorso. Per farlo intrecerò il richiamo, il ricanto, la ripresa, la ripetizione a dei veri e propri promemoria relativi alle ultime due sessioni, cioè alla sesta che ho condotto io e alla settima che abbiamo condotto assieme Mario, Sini e io. Perché credo che da questi richiami e da questi ricanti potranno emergere appunto i nostri bei nodi problematici, i nodi. Ricordando con questa espressione anzitutto quella fu la conclusione del seminario di filosofia dell'anno passato, quando, se ricordate, Sini parlò della funzione del problema, no? Della sporgenza, dell'ostacolo che ti costringe che ti offre riparo da una parte e dall'altra parte ti costringe a posture diverse, a deviazioni, ad aggiustamenti, insomma, posturali. E poi vorrei ricordare anche, perché vabbè, mi è inevitabile ricordarlo, perché lo ricordo io, quindi ve lo racconto, condivido questo ricordo, che sempre in chiusura dell'anno passato noi ci facemmo accompagnare da una specie di mantra comico, pulcinellesco, ricordando che lì dove c'è l'ostacolo, lì pure c'è la via d'uscita, no? Citando in questo il lavoro di Giorgio Agamben sul Pulcinella, che vi assicuro, dal mio punto di vista, è stato davvero una specie di sfondo silenzioso di tutto il seminario di arti dinamiche di quest'anno. Quindi, ubi fracassorium, ibi fuggitorium, dicevamo continuamente, no? Veramente con concentrazione. Ma oggi pensavo anche, mentre come sempre preparandomi mi risuonava questo mio mantra d'accompagnamento, insomma, pensavo, sì, certo, però vale anche il contrario, cioè lì dove hai una via d'uscita, lì anche troverai l'ostacolo, no? Il problema, non c'è l'uno senza l'altro. Dunque, attenzione perché stiamo andando verso l'uscita del seminario delle arti dinamiche, verso il fuggitorium, insomma, ma probabilmente proprio lì incontreremo anche il fracassorium. Questa è l'idea preliminare. Io partirei anzitutto ricordando insieme a voi quello che abbiamo fatto nella sessione 7, cioè nella sessione di aprile in cui abbiamo lavorato insieme a Mario. La sessione 7 che abbiamo condotto con Mario Biagini aveva un titolo implicito, non concordato, ma effettivamente poi emerso in modo così corrente nella nostra chiacchierata di quel pomeriggio. E il titolo era Lasciare l'India. Questo titolo non l'ho scelto io, tra l'altro, perché uno può dire, l'aveva scelto Mario. C'era stato Mario che durante il pranzo, mentre ragionavamo su come procedere nella sessione, aveva detto, Florinda, però oggi lasciamo l'India. E aveva proprio chiesto. E vabbè, lasciamola. Lasciare l'India. Che cosa vuol dire lasciare l'India? Sembra appunto il titolo di un film romantico, insomma. Lasciare l'India, anzitutto vuol dire che qui e ora, come c'è scritto in una delle pagine dell'album della vita povera, ora ne va di noi. Ora siamo in gioco noi. Era questo che Mario voleva dire dando quel titolo alla sessione 7. Senti, adesso veniamo a noi. Veniamo a noi. E quella sessione che incitava a tornare a noi, diciamo così, io l'avevo aperta richiamandovi la lettura della, chiamiamola traduzione, del trasferimento, o in altri momenti ho detto della penetrazione, nel testo delle prime stanze di Spandacarica, di cui abbiamo parlato ampiamente con Mario, lettura, dicevo, della traduzione fornitaci da Mario. In particolare ci siamo concentrati sulla stanza 1 e poi sulle stanze da 4 a 8. Io ho qui la traduzione e vorrei, così come semplice promemoria, ripercorrerla insieme a voi, anche perché non so chi ci fosse, non ricordo, insomma, se tutti ci foste nell'incontro di aprile. Allora, la prima stanza sulla vibrazione, Spandacarica vuol dire stanza sulla vibrazione, Mario, lavorandola dettagliatamente di parola in parola, ce l'ha infine tradotta, diciamo così. Lodiamo quel Shankara, quel Signore, laddove Shankara, ricordava Mario, correggendomi anche su un passaggio, è colui che fa Sham, colui che fa pace, fa quiete, Shankara, quindi Signore, laddove Sham vuol dire appunto pace. Shankara è uno dei nomi di Shiva, Shiva il benevolo, è Shankara, laddove sapete già che invece Shiva il terribile, terrifico, il distruttore, è Bhairava. Quindi lodiamo quel Signore, quel pacificatore, diciamo così, a causa della apertura e chiusura dei cui occhi ci sono dissoluzione e emergenza dell'universo e che è l'origine della gloria del cerchio delle energie. Laddove le energie, lo abbiamo già ricordato, sono le sue manifestazioni, così come il calore e l'energia del fuoco, insomma, no? Le sue shakti, le sue dee. La cosa interessante era che, tra le altre osservazioni, questa prima stanza, ci segnalava Mario, presenta nella sua ultima parte uno dei tanti tocchi da maestro della espressione dell'autore del testo. Ci spiegava Mario che l'ambiguità, la plurivocità di sensi è manifestazione di maestria espressiva. E in effetti, nell'ultima parte della stanza, lì dove ho appena detto a causa dell'apertura e chiusura dei cocchi ci sono emergenze dell'universo e che è l'origine della gloria del cerchio delle shakti, dell'energia, ecco lì in realtà questo essere l'origine della può essere tradotto anche con la cui origine è la gloria del cerchio dell'energia. Perché questa osservazione? Perché in questo gioco, in questa ambiguità già risiede, scusate, risiede molto del senso che Mario ha cercato di così illustrarci, accompagnarci a vedere del lavoro o del gioco di Shankara. Perché essere l'origine delle energie è un conto di solito, no? Essere invece originati dalle energie è un altro conto, o l'opposto. Ecco, questa ambiguità nell'espressione delle ultime, nelle ultime parole della stanza tiene assieme invece ciò che di consueto è opposto, antitetico, che è l'origine della gloria del cerchio di energie, la cui origine è la gloria del cerchio di energie. La quarta stanza, sempre come dire, in un affondo che va da 1 a 8, secondo me, cominciava a chiarire, insomma, il senso di questo colui la cui apertura e chiusura è massimamente venerabile. Perché, diceva la quarta stanza, è evidente che gli stati separati, gli stati sta per le conoscenze separate, e qui per noi c'era tutto un terreno immenso, perché sulla parola conoscenza abbiamo lavorato. Le conoscenze separate, infatti la parola, questo stati, conoscenze, è una parola composta, samvid, che vi spiegavo è il composto corrispettivo di sum oida, quindi un sapere con quella famosa, quel famoso prefisso a cui io tenevo tanto. Allora, è evidente che gli stati separati, cioè le conoscenze separate, virgolette, sono felice, sono triste, sono affezionato, riposano, oppure, diceva Mario, evolvono, per lo stesso movimento o ragione per cui essere e divenire, essere ed evolvere sono il medesimo, là dove sono legati insieme come in una ghirlanda, cioè le conoscenze separate riposano e al tempo stesso evolvono, accadono, là dove sono legate insieme come in una ghirlanda. E Mario insisteva, ma dov'è la ghirlanda dunque? No? È questo luogo del filo che tiene la ghirlanda che dobbiamo cercare di cogliere, è lì che dobbiamo guardare, è lì che opera Shankara. Laddove, quinta stanza, laddove non c'è dolore né oggetto da afferrare, né sofferenza, scusatemi, né soggetto che afferra, dove non è, perché sofferenza ve lo dico dopo, perché dove non esiste insenzienza, là quello è, là quello c'è, quel filo che pacifica e tiene assieme è o c'è laddove non esiste insenzienza, aveva tradotto Mario. E insenzienza, lui aveva delle resistenze a tradurre con insensibilità, cosa che invece accade nella traduzione francese, inerzia, incoscienza, ma poi quando abbiamo chiarito come usavamo qui la parola sensibilità, allora Mario ha convenuto che sì, poteva andargli bene anche insensibilità, laddove per insensibilità si intendesse non sapienza o insipienza. Quindi laddove c'è insenzienza, incapacità di sentire, lì quello non è. Lì dove invece non c'è insenzienza, laddove tutto è senziente, laddove tutto è estetico, aestetologico, ora dobbiamo usarli nel nostro vocabolario che abbiamo costruito, dobbiamo usarlo liberamente, insomma, almeno un po', ecco bene, lì quello è, quello c'è, quel filo opera. E poi le stanze 6 e 7, laddove questo insieme di organi che è insenziente, pur sembrando non insenziente, cioè che in verità, che di fatto, che di per sé non è senziente, anche quando sembra sentire invece, ecco laddove questo insieme di organi agisce, questo mio corpo, che anche quando sembra sentire non sente davvero, agisce, laddove questo mio corpo agisce di per sé, insieme alla ruota interna, in creazione, mantenimento, assorbimento, o anche in emissione, transito e assorbimento, appunto, emissione, immissione. Abbiamo lavorato molto su questi tre momenti del ritmo, del ritmo di Zoè. Ecco, lì dove agisce di per sé insieme a questo, a questa ruota, a questo rotante, creare, mantenere, assorbire, là quel principio deve essere osservato con grande sforzo e devozione, perché la sua libertà è superiore a tutto e ovunque, lì dove questo mio corpo di per sé insenziente, anche perché anzitutto non è mio, diceva Mario, anzitutto dove sussiste, dove consiste bene, lì dove questo insieme di organi agisce, insieme a questo movimento di tensione, trattenimento, emissione, bene, lì il nostro filo della ghirlanda non solo è presente, ma lì agisce con la massima libertà, con la massima libertà. La sua libertà lì è superiore a tutto e ovunque. E la parola libertà, ricordavamo, è la traduzione di svatantria, abbiamo lavorato su questo termine, che letteralmente per noi è autonomia. Tantria, legge, dottrina, regola, dicevamo anche tessuto, e sva è a se stesso, cioè la forma riflessiva del pronome personale maschile, che notavamo, ricordavamo, si ritrova in Atman, anche quella forma riflessiva però del pronome personale neutro. E su questo abbiamo riflettuto a lungo, non ci torno ovviamente. Bene, l'ottava stanza invece, la leggo, l'individuo non agisce sotto l'impulso del pungolo della sua volontà. E nuovamente Mario ci provocava, infatti, quale volontà, quale tua, suo, mio, dove finisce, qual è il movimento della determinazione di una volontà mia o singolare, di un io mio o singolare. Bene, infatti l'individuo non agisce sotto il pungolo della sua volontà, ma attraverso il contatto, cioè Mario insisteva, il rapporto tattile, e anche noi abbiamo molto riflettuto su questa dimensione tattile, attraverso il contatto con la forza di Atman, attraverso il contatto con la forza di sé, con la forza di Atman, e diventa uguale a quel principio. Diventa uguale a quel principio, diventa uguale a Atman. Nel contatto con la forza di Atman, l'individuo diventa uguale a Atman. Non sto oltre su queste stanze, che però spero voi possiate tenere presente o avete già presenti, ricordando che Atman, le ho scritte lì queste parole perché così, visto che le pronunciamo e le avete sott'occhio, magari vi è più semplice quando vi ricorriamo a seguire. Dicevo, attenzione, perché non ci insisterò oltre, ma insomma abbiamo cercato di spiegare questa strana, per noi strana, nozione di Atman, che si traduce sé, ma che ci diceva Mario, nella sua matrice più arcaica non ha nemmeno questa funzione, no? Di un sé, di una inseità, ecco, ma il senso di, ricordate, spero, corpo vivo, un corpo vivo che si avverte intento alla propria azione. Quindi Atman non è altro o fuori, diceva Mario, dalla natura, cioè da prakriti, da ciò che spontaneamente si fa, ma è un modo della natura, un modo di prakriti, cioè una spontanea realizzazione del vivente, un modo che si forma nel vivente in quanto corpo, appunto, all'opera, corpo vivo, e la cui operazione, la cui modalità riflessiva è dunque un avvertirsi nell'essere vivo, ma nell'essere vivo non nel senso di una autocoscienza psichica, ma nel senso di un'autopercezione, anche qua come quella di una piega del medesimo tessuto, ne parlavamo in questi termini, infatti, un'autopercezione dell'azione in corso, percepirsi in azione, percepire il proprio corpo che agisce. Benissimo, questo è tutto ciò che dicevamo, dobbiamo lasciare tutto questo, lasciare l'India. Ma prima di lasciarla, Mario ha però chiarito ripetutamente, dopo aver espresso le sue prime cautele nel primo incontro, che Spandavada, cioè la scuola Spanda, di cui abbiamo lungamente parlato, insomma, facendone anche un'introduzione, insomma, storica, spero abbiate presenti questi materiali ormai. Bene, Spandavada non è un insieme di dottrine e basta, e non è neanche un insieme di pratiche e basta. È invece una ricchissima tradizione di esercizi che hanno come intenzione quella di tenere insieme poli diversi. Quindi noi abbiamo guardato nel nostro seminario di arti islamiche a questa tradizione anzitutto perché in essa si ritrovano tracce operative di una pratica, di un tipo di esercizio che cerca di tenere insieme poli diversi. Questa possibilità del comprendere, del prendere insieme, ci ha subito interessati nella tradizione Spandavada, che appunto, l'abbiamo detto sin dall'inizio, è espressione pratico-teorica, laddove Mario diceva si tratta di pratiche, di esercizi che sono argomentativo-intellettuali e simultaneamente pratico-disciplinari. Dicevo, questi esercizi, questa tradizione, noi l'abbiamo interrogata ricordando che è espressione di una dottrina e di una esperienza pratica di tipo monistico, infatti, no? Che si distingue anzi per questa sua forte impronta monistica rispetto ad altre tradizioni che sono fiorite insieme a questa e attorno a questa nel medesimo periodo, appunto, in India, come diciamo, quell'India che dobbiamo lasciare. Bene, noi eravamo attratti da questa visione comprendente, dalla possibilità di avvicinarci a pratiche, a esercizi pratico-teorici che ci suggerissero che sì, si può, è possibile, si può tenere insieme poli diversi. Infatti, quali poli diversi, ad esempio, ne abbiamo visto continuamente giocare assieme. Li richiamo proprio in un elenco rapidissimo che vuole solo, ricordarvi alcuni dei passi delle sessioni precedenti, no? Beh, anzitutto Shiva e Shakti. Ecco, non mi dilungo, se avete dubbi forti su questi elenchi, su queste parole, se li avete ancora, vi prego oggi sì, di segnalarmelo subito, così proviamo a toglierli, così andiamo avanti. Se invece non mi interrompete, vuol dire che ormai almeno un poco questa terminologia ce l'abbiamo. E poi di Shankara e Bhairava, il pacificatore e il distruttore. Ma anche di Aham e Ahamkar. Anzi, di Aham, Ahamkar e Chamatkar, che se ricordate sono tre modi d'essere, di ciò che noi chiamiamo io. A volte, infatti, è difficile, diceva Mario, leggere in traduzione perché troviamo scritto io, ma non sappiamo a quale io il traduttore si stia riferendo. E in particolare tenere insieme Ahamkar e Aham, potremmo dire così, mi scuso per la velocità e la semplificazione, ma poiché ci siamo soffermati a lungo, posso permettermi di andare veloce su questo promemoria. Ecco, vuol dire tenere assieme la meraviglia, Aham, quel suono ah, che esprime la meraviglia e che troveremo più avanti, tra poco, che è scaturigine prima della presenza, anzi è l'evento della presenza di qualcosa e, scusatemi, l'evento della presenza di qualcosa è in questo senso l'attore della presenza, ciò che manifesta l'essere in presenza, quindi la agisce, la porta in presenza, il presentificatore, diciamo così, e in questo senso è io come soggetto supremo, non soggetto singolare o soggetto individuale, come come abbiamo detto anche performer cosmico, agente evenemenziale, la meraviglia è l'agente di tutti gli agenti, il performer di tutti i performer, benissimo, tenere insieme questa dimensione dell'esperienza è quella che è Ahamkar, cioè l'esperienza di ciò che dice Aham, che dice la meraviglia, che dice io, traduceva così Mario, che dice io o fa io, ma fa nel senso proprio di emettere io, dire io, affermare io. Mario ha lungamente lavorato su questa presenza del nostro io segretariale, ricordate, no? La coscienza segretaria, quello che dice io. Ci ha lavorato tantissimo, è stato suggestivo e chiarificatore, credo, in modo estremo. E ci torneremo tra poco, mentre lasceremo l'India. In tutto questo gioco del tenere assieme, la scuola Spandavada, dicevamo, insiste sul fatto di muoversi su un doppio binario, l'esercizio pratico e l'esercizio intellettuale. Ma anche questo è un tenere assieme, evidentemente, no? È un altro elemento di composizione, di comprensione o anche di commessura, come abbiamo detto nella sessione 6, di qualcosa che noi siamo abituati a considerare separato, no? Dimensioni dell'esperienza che tendiamo a tenere separato. E in fondo questo tentativo della comprensione, questi esercizi pratico-intellettuali di comprensione, prassico-argomentativi di conoscenza sintetica, potremmo dire, esprimono l'aspirazione proprio a raggiungere quel filo della ghirlanda che abbiamo visto emergere nelle 8 stanze che abbiamo tradotto con Mario. Raggiungere il punto di connessione, aderire col punto di connessione. Aderire al punto di connessione. E questo esercizio di aderenza, o questa, anzi, laddove esso funzioni, diciamo così, il conseguimento di questo punto di aderenza, è ciò che abbiamo chiamato, con il testo, il linguaggio appunto di Spandakarika, aiutandoci con i lavori di Lilian Silbürn, che abbiamo pure citato e utilizzato, abbiamo chiamato la conoscenza suprema. Cioè quella condizione in cui si è, cioè si diviene, cioè si è, Spanda. Essere vibrazione, divenire vibrazione. Spanda poi era bello anche, no, il fatto che Mario insistesse, lo si potesse anzitutto tradurre come tremolio, vibrazione nel senso di tremolio, essere tremolio, divenire tremolio, cioè divenire che cosa? Cos'è questo tremolio? Cos'è Spanda? Cos'è che vibra? Cos'è questo punto inghirlandante che tiene assieme? E beh, noi l'abbiamo chiamato, sempre ispirandoci alle spiegazioni che Mario ci ha fornito, il gioco o la danza di Shiva. Essere vibrazione è divenire gioco di Shiva, divenire la danza di Shiva, divenirla. E in altri termini, per riprendere le parole che mi ha usato poco fa, questa conoscenza suprema è contatto con la fonte autonoma del pensiero, autonoma del pensiero, cioè con la fonte, anche potremmo dire, naturale, prakriti, di quel movimento che è Atma, cioè che è percezione di sé in azione, corpo vivo che si avverte intento nell'azione. Ecco, questo tipo di conoscenza ha espressione, si esprime, ha delle forme espressive, e leggendo Silbürn abbiamo visto che l'espressione operativa, ma anche la espressione simbolica di questa condizione conoscitiva è il mantra supremo, è la emissione del mantra supremo. E il mantra supremo, lo abbiamo detto, è io. Facevo tanta fatica all'inizio quando leggevo questi passi, non riuscivo proprio a capire. Mi si sono un po' chiariti quando ho colto quello che vi ho riportato là e ho cercato di condividere con voi nelle sessioni precedenti, cioè che Aham è suono, la emissione di questo suono è un suono supremo, è un mantra supremo, cioè, attenzione, mantra, una formula vocale. Efficace, magica, che agisce come talismano o come amuleto. Corro, corro, ma corro perché le abbiamo tutte toccate queste questioni. Mantra, amuleto, mantra, amuleto efficace nel produrre la compenetrazione di Shiva, Shakti e Bindu. Aham, Bindu è il punto. Bindu è il punto, ne parlavamo nella sessione 6, il punto, allora, sì, è il punto vibrante dell'azione. Insomma, Anna, Bindu è Mekri, no? È essere sul punto, star sul punto, eh? Essere sul punto lì dove la potenza unitaria, il tutto vivente che è Shiva e le sue manifestazioni determinate, le sue operatività locali, le sue energie, le sue Shakti, sono il medesimo. Accade nella emissione Aham che si realizzi la convergenza di questi tre aspetti del medesimo. Abbiamo anche visto, ma su questo è stato estremamente chiarificatore Mario con molti esercizi, abbiamo visto che la emissione di questo suono, cioè il raggiungimento di questa condizione conoscitiva o comprendente, è facilitato da una serie di esercizi, è facilitato da una serie di esercizi difficili di per sé, che cercano sapientemente, conoscitivamente, o potremmo dire scientemente, di portare l'esperienza o di riportare l'esperienza a livello di quelle situazioni in cui quell'insieme di organi di per sé senzienti agiscono di per sé. Allora, gli esempi che faceva Mario erano tutti legati a condizioni di grande eccitazione emozionale, dove il paragone è, ma non solo il paragone, anche proprio l'esperienza esemplificativa e formativa è quello della emissione orgasmica. Ecco perché, tra le altre cose, nella tradizione tantrica molte pratiche sono legate ad una esercitazione conoscitiva, di attraversamento, della esperienza emotiva dell'eros. Bene. Credo che tutte queste cose le abbiamo abbastanza tenute tra le mani. Ecco perché Mario ha detto che bisogna adesso lasciare l'India. Cosa vuol dire per noi lasciare l'India? Cioè, cosa è significato per noi lasciare l'India? Ma, la cosa non è in realtà molto poetica, è stata una questione molto invece operativa. Lasciare l'India per noi vuol dire, è voluto dire, vuol dire tornarci. Cioè, l'esercizio di lasciare l'India, cioè di tornare a noi, di stare a noi, è consistito anzitutto nel tentativo di tornare all'India, non essendoci mai stati. Sul piano delle nostre sessioni, questo ha significato molto semplicemente cercare di capire qualcosa a modo nostro di qualcosa che non abbiamo mai conosciuto. Quindi andiamoci, cercando di dire siamo noi, andiamo lì, vediamo di capirci qualcosa con i nostri limiti. Ecco perché abbiamo insistito nelle prime sessioni in cui cominciavamo a lavorare su questi materiali sulla legittimità, no, del tradimento. Da qualche parte bisognerà pur cominciare, dicevamo, o non vai da nessuna parte o comunque tradisci. E quindi tradiamo. Lasciamo l'India, cioè lasciamo il lavoro, diciamo così, filologico, che non è nostro, di cui non siamo competenti, insomma, siamo stati ampiamente redarguiti su questo, ma al tempo stesso, bene, entriamoci, andiamoci. Andiamoci, quello che troveremo è qualcosa in cui non siamo mai stati, sì, cosa che non abbiamo mai visto. Forse quello che troveremo siamo noi, appunto. Torniamo a noi. Quello che troverai sei tu. Come abbiamo fatto questo lavoro di ritorno lì dove non siamo mai stati? Questa che io adesso mi racconto così, è una manovra, proprio una manovra nel corso del seminario. A un certo punto, in particolare nella sessione 6, io ho cercato di fare questa manovra, cioè lasciare l'India tornandoci. Ecco, come ho tentato di farlo insieme a voi? Beh, anzitutto ponendo delle domande, cioè ponendo, per essere più preciso, un'interrogazione centrale sul luogo in cui noi siamo. Sul luogo in cui noi siamo quando parliamo di India, quando diciamo lasciamo l'India, quando parliamo di una comprensione che tenga assieme, quando diciamo, no, che guardiamo a Spandavada come pratica di conoscenza compositiva, quando diciamo che il tentativo è tenere insieme poli diversi, quando guardiamo con curiosità, ammirazione, ripulsa, ma insomma guardiamo a questo tipo di pratiche, o anche qualora le esercitassimo queste pratiche, qualora le esercitassimo, il punto sarebbe guardare a partire da dove le esercitiamo, perché in quel da dove risiede la possibilità di esercitarle le pratiche. In altri termini, si trattava di interrogarsi sul luogo separato, staccato, da cui l'io singolare anela alla conoscenza suprema. Io voglio conoscere, anelo, mi metto in cammino in questo esercizio. E significato potremmo anche dirla così, adesso. È significato anzitutto interrogarci su Ahankar, su ciò che dice io, su ciò che dice. Su quel che accade quando si dice io, cioè quando aham è detto. Non so se mi seguiate al volo, ma insomma abbiamo detto che il problema è cercare di andare, no, per Spandavada verso la emissione del mantra supremo, cioè attingere questa comprensione che è al tempo stesso Shiva Shakti Bindu, in Bindu, nel punto. Per poter camminare in questa direzione, evidentemente noi dobbiamo non esserci, no? È perché non ci siamo che ci esercitiamo in questa pratica. E dove siamo invece? Beh, siamo in Ahamkar, cioè nella condizione di chi dice io. Siamo nella singolarità, nella separatezza, nell'io che si dice. E che dunque ha tutti quei problemi a capire invece cos'altro sarebbe un soggetto che non è quello che si dice, che però si dice, con cui mi devo ricongiungere. Ecco, tutti i problemi che abbiamo avuto hanno la loro sede, la loro scaturigine nel luogo in cui noi ci troviamo, quello del dire, dire io. Quella vita che non dice vita, che non dice io, che non dice aham, non ha il problema di ricongiungersi con la vita aham, evidentemente. Ce l'abbiamo noi. E non solo noi occidentali, vi prego. Non avrebbe senso che ci sia una tradizione così profonda, millenaria, che indaga e pratica esperienze di composizione conoscitiva se anche laggiù, così lontano da noi, la condizione di partenza esperita non fosse quella della separazione. No? Del non essere in aham. È chiaro questo, credo, no? Quindi abbiamo trovato un terreno comune, in verità. Lasciando l'India, abbiamo trovato qualcosa che forse è una premessa che in qualche modo condividiamo. E condividiamo perché diciamo aham. Allora, per noi questa interrogazione si è poi declinata nei termini che credo ricorderete del dove e come accade lo stacco conoscente. Problema. Allora, da dove dico io? Da dove dico quel che dico? Beh, da una condizione conoscente. Una condizione conoscente, scusatemi, vuol dire una condizione separata, staccata, su questo abbiamo riflettuto. Il problema però è come accade lo stacco del conoscere. Come accade, cioè, la coscienza separata? Ahankar. Come accade il rinvio, dunque, al non separato? L'invocazione, l'evocazione, l'anelito, l'esercizio al ritorno verso ciò che non è separato. O anche, ma sono forme diverse della medesima domanda, come accade la possibilità di tornare nella aderenza. Noi abbiamo aperto, inaugurato il nostro seminario di arti dinamiche quest'anno citando una frase di Antonio Attisani che diceva: l'arte dinamica è tornare laddove non si è mai stati. In fondo potremmo dire che tutto il seminario di arti dinamiche ha insistito su questa domanda: che significa tornare dove non si è mai stati? E, bene, allora la nostra domanda nella sessione 6, che era a suo modo ancora questa, dicevo, declinata diversamente, suonava invece così, ripeto: come accade la possibilità di tornare nella aderenza, di tornare nel tutto uno, visto che ne siamo separati? Ma noi dicevamo, attenzione, se riusciremo a capire che, scusate, a capire come accade l'essere separato, come accade l'essere staccato, allora capiremo simultaneamente come accade la possibilità di tornare a ciò che separato non è, visto che ciò che non è separato, l'unitario, l'olon, la totalità, è, e lo abbiamo pure questo, credo, lavorato, è il correlato del separato. Evidentemente, se sono nell'intero, non ho l'intero, non anelo all'intero, non ho esercizi da fare, ma ho semplicemente... vuoi fare una domanda, Andrea?
Sì, posso chiedere, ma cosa ci garantisce che la via del ritorno sia la stessa dell'andato, come se non un circolo?
Vediamo dopo. Allora, dicevo, la condizione dunque della separatezza è correlata, ci rivelerà, no? Correlativamente la condizione del ritorno alla non separatezza. Come accade la possibilità di tornare nell'aderenza? Ma questa domanda non solo rievocava l'esergo del seminario, in verità, se voi, ma confido di sì, l'avete lasciata risuonare, avrete notato che questa domanda in sostanza chiedeva come accade la possibilità dell'arte dinamica. Perché, e qua abbiamo lavorato un po' con l'etimologia nella nostra prima sessione, perché arte dinamica non è arte in movimento. Questa frase non ha alcun, questa espressione non ha senso, lo dicemmo con un certo stupore, non sono dinamiche le arti che si muovono, in quanto ogni l'arte è movimento, come da radice ara. Ricordate? Andare aderendo, andare aderendo al proprio fine, quindi conformemente, no? Movimento conforme. Ecco, quindi quando ci domandiamo da dove emerge, come accade la possibilità di qualcosa che sia arte dinamica, ci stiamo domandando come accade la possibilità di qualcosa che sia una aderenza possibile, che sia potere di aderire, capite? Non che sia un aderire, ma che sia potere di una possibilità di aderire. Allora, domandarsi come accade la possibilità di tornare nell'aderenza e domandarsi come accade la possibilità di un aderire possibile, appunto, evidentemente sono la stessa identica, operazione. Allora, io, se avete pazienza, richiamerei alcuni dei passi che abbiamo compiuto nella sessione 6, quindi fin qua mi sono attenuta alla sessione 7, nella sessione 6, perché nella sessione 6 proprio su questo problema ci siamo concentrati su di noi, cioè sull'emergenza della possibilità stessa dell'interrogazione circa l'arte dinamica, cioè sulla possibilità di concepire qualcosa che abbia il potere di aderire, no? Delle operazioni, un operare che abbia la dynamis di produrre aderenza. E quindi evidentemente ci domandavamo da dove la non aderenza, come accade la non aderenza. Il nostro problema, insomma, nella sessione 6 era, ma insomma veniva già dalle precedenti sessioni, ma Io credo che lì lo abbiamo declinato con un passaggio, una proposta nuova rispetto a quello che avevamo detto prima. Il nostro problema riguardava lo stacco e la soglia o oscillazione che si istituisce appunto grazie allo stacco. Noi su questa parola abbiamo lavorato, avete la bibliografia, ho ripreso dei testi di Sini, abbiamo lavorato sulla nozione di stacco così come la declina Sini, ma nella sessione 6, per chiarirci anche in controcanto con quello che stava accadendo nel seminario di filosofia nel frattempo, abbiamo sentito il bisogno di mettere meglio a fuoco questa faccenda dello stacco. Perché nel seminario di filosofia Sini, nella sessione di marzo, lavorava sulla correlazione, sulla differenza tra quello che lui chiamava e che ci ha ampiamente illustrato essere un ritmo implicito e quello che lui chiamava e ci ha mostrato essere un ritmo esplicito manifesto. Allora, non si tratta di una lacerazione, no? di una discrepanza assoluta, ma certamente di una differenza da vedere, da sondare. Allora, memori di questa via duale, o diadica per essere più precisi, nella sessione 6 abbiamo detto, possiamo distinguere, per domandarci come accada lo stacco, dobbiamo innanzitutto distinguere tra uno stacco implicito e uno stacco manifesto. No, la vita, la zoè, l'azione, noi l'abbiamo chiamata la praxis, abbiamo molto insistito su questo, cioè la vita che cade in sé medesima, la vita la cui effettuazione aderisce a se stessa, abbiamo detto la vita atelica, qui potremmo dire Shiva, e saremmo più o meno, credo, allo stesso livello. Bene, la vita atelica accade come un continuum in cui vi sono tuttavia degli stacchi, dicevamo, attenzione, cioè degli orientamenti, ma sono degli stacchi o delle correlazioni implicite che hanno come soglia pertinente quella che abbiamo chiamato soglia cinetico-estetica o cinetico-prassica. Cosa vuol dire soglia cinetico-prassica, soglia cinetico-estetica? Abbiamo insistito molto su questo livello e ci siamo fatti aiutare dal secondo libro di Transito Verità di Sini, e avete anche queste indicazioni in bibliografia. Bene, soglia cinetico-prassica o cinetico-prassico-estetica è, abbiamo detto, l'oscillazione di Zoè, l'oscillazione della vita, come variazione del medesimo. E noi abbiamo cercato così di richiamare anche i termini che usava Sini per spiegare la costituzione di quelle che lui ha chiamato le nicchie. Il nostro problema di partenza era il rapporto tra il continuum della vita e le determinazioni dei bioi, no? Delle forme di vita particolari. E allora c'era un nodo complicato per me in quel passaggio che abbiamo cercato di, sì, quello sì, di scioglierlo mettendo bene lo sguardo su questa considerazione, che un conto è la precisione della vita che in sé medesima si determina mediante correlazioni interne che sono, dicevamo, come bolle o orientamenti di bolle nel medesimo magma. L'esempio perfetto che Sini ci aveva fornito nel seminario di filosofia, che noi abbiamo a nostro modo ritorto nel seminario di arti dinamiche, era quello, lo ricorderete, dell'aquila e dell'agnello. Abbiamo lavorato molto su questo binomio, diciamo così, insistendo sul fatto che è un binomio apparente. Aquila e agnello sono il medesimo. L'esempio della relazione interna tra l'aquila e l'agnello ci serviva per mettere a fuoco quello che intendevo per soglia cinetico-prassico-estetica. Nella prassi vivente le differenze, diciamo così, sono correlazioni interne per le quali, o meglio, sono semplicemente la reciproca attuazione della prassi nelle sue direzioni. Esempio, l'agnello, dicevamo, è la direzione dell'aquila. L'agnello è la direzione del farsi aquila dell'aquila, o meglio, della vita che si fa aquila. della vita che fa l'aquila. In quanto compimento non è fuori dall'aquila l'agnello, insistevamo su questo aspetto, no? È semplicemente o propriamente la sua direzione, la direzione del suo essere aquila. E in questo senso non c'è uno stacco manifesto. L'aquila è aquila nell'agnello, nel compiersi agnellicamente, insomma, no? Non ha l'agnello fuori di sé, non ha una intenzione agnellosa, ha l'intenzione aquilosa, ma l'intenzione aquilosa si realizza come agnellosa. Cioè, è un modo per dire la medesimezza, no? È come quello scarto, che non è uno scarto, tra il movimento, l'andare, e il dove vai. Ad ogni passo vado dove vado, capite? Ad ogni passo vado dove vado, sono lì dove devo essere, dove deve essere, dove deve essere, ad ogni passo. Ecco, non c'è il tempo, infatti, non c'è il tempo cronologico, no? Nella vita Zoè. Ad ogni passo sto andando, e ogni passo sto andando lì dove sto andando, cioè qui, cioè qui, cioè qui, cioè qui. Ogni qui è il qui del passo, cioè è il dove del passo, ossia il suo compimento. Non è fuori dal passo, dicevamo, non è altro dal passo, non è dopo il passo, è passo. Allora, soglia cinetico, prassico, estetica, dicevamo, soglia cioè del movimento, inteso come prassi, estetica, cioè senziente, su queste parole una ad una abbiamo lavorato a suo tempo, la differenza che accade a questo livello della vita è una differenza tutta interna, tanto che chiamarla differenza forse è un po' troppo. Noi abbiamo usato l'espressione variazione, è una variazione, non proprio un differire, è una variazione nel senso di una interna modificazione che in fondo coincide con quell'essere divenire che abbiamo visto prima in Spandakarika. Essere l'aquila è divenire agnello, posso dire anche così, no? Essere aquila è divenire agnello. Abbiamo, per cercare ancora di esprimere, di vedere bene questo punto che mi sembrava complesso, o almeno per me lo era e lo è, insomma, perché ovviamente dobbiamo dire il non separato dicendolo, cioè separandolo, è molto faticoso appunto fare Ahamkar, essendo in Ahamkar dire Aham, fare Aham. Io sto cercando con questi esempi nel dire, cioè nel mio essere Ahamkar, non nel mio essere separato, di evocare Aham. E ha voglia, per questo Mario diceva non è un dire, più lo dici, più permani lì dove vorresti sganciarti. Perché il dire è questo, guarda un po', il dire è questo staccare. Quindi io cerco di dire non staccato, la variazione, essendo io staccata o mediante lo stacco della parola. Perché sto parlando, evidentemente. Bene. Altro è infatti quello che abbiamo chiamato lo stacco della parola, insomma, no? È in qualche modo, anche se ancora non lo vediamo, ma lo richiamiamo tra poco, è in qualche modo in questo punto, cioè nel punto di uno stacco diverso da quello osmotico, contiguo, tattile, contattile. Abbiamo tirato fuori Cartesio, la negazione del vuoto, non c'è il vuoto, l'osmosi, il passaggio per contiguità. Abbiamo fatto di tutto, insomma, per cercare di suggerire questa condizione. Bene, altra da questa condizione è evidentemente quella che abbiamo chiamato la condizione dello stacco vero e proprio. Quella condizione per cui l'aquila non è l'agnello. E cioè la condizione nostra, che infatti diciamo l'aquila non è l'agnello e l'agnello non è l'aquila. Quella condizione su cui noi volevamo interrogarci. Ma noi da dove parliamo? Dalla singolarità, dallo stacco. E cioè da dove? Cosa vuol dire? Bene, stiamo cercando di ricordare questo dove. Stacco manifesto, abbiamo detto, è quello stacco che istituisce una soglia diversa da quella osmotico-estetica, prassica. Ed è una soglia che, come tutte le soglie, implica polarità. No? Soglia è una polarizzazione. Ma una polarità che accade... Che accade, abbiamo detto, come differenza, come un differire. Come un differire. Come, cioè, una esperienza dell'alterità. No? Come il farsi, come dire, come un darsi dell'alterità dei poli. Abbiamo parlato in questo senso di una soglia simbolico, poietico, conoscitiva. Quindi... una soglia non cinetico-prassico-estetica o non riconducibile esclusivamente a questo tipo di dimensione dell'esperienza, ma una soglia simbolico-poietico-conoscitiva. Ciascuna di queste parole l'abbiamo lavorata in confronto, quindi cinetico è a confronto con simbolico, prassico a confronto con poietico, estetica, estetico a confronto con conoscitivo. Abbiamo detto che soglia simbolico-poietico-conoscitiva è quella relazione, correlazione, oscillazione, anche abbiamo detto seguendo il vocabolario di Sin in transito verità, oscillazione che accade come risonanza del medesimo nel non medesimo, come risonanza del continuo nel discontinuo, come risonanza di Zoè, per usare termini ampiamente adottati qui e non solo qui, di Zoè nel bios. O ancora, la soglia simbolico-poietico-conoscitiva è soglia che, come dire, realizza la variazione, esattamente come la soglia cinetico-prassico-estetica, ma la realizza come variazione del medesimo colto come altro. Del medesimo preso per altro. La parola risonanza l'abbiamo utilizzata ispirandoci nuovamente alla tradizione tantrica e in particolare alla nozione di dvani, che era stata utilizzata anche da Tommaso, tra l'altro, in una sessione delle prospettive. Risonanza, in che senso? C'è uno stacco manifesto quando l'oscillazione o correlazione tra poli può accadere solo nella forma della risonanza. Quando? E non della compenetrazione tattile, capite? Un conto è il rinvio tattile, un altro conto è il rinvio risuonante. Bene, come quando può accadere? E noi nel seminario 6, nella sessione 6, abbiamo cercato di lavorare sempre supportandoci con Transito Verità, libro secondo, secondo e terzo abbiamo utilizzato, credo, abbiamo detto, bene, quale bios istituisce lo stacco manifesto, la soglia simbolico poietica conoscitiva, non più solo prassica, ossia l'oscillazione come risonanza, la soglia del risonare, abbiamo detto, bene, il bios foneticos. Cioè quella particolare vita o nicchia del vivente che agisce vocalmente, che agisce con la voce. Allora abbiamo cercato di guardar bene nella gestualità o nella prassi vocale, prassi vocale che è evidentemente una prassi anch'essa, quindi abbiamo giocato sulla come possiamo dire, sulla somiglianza, sulla familiarità tra la prassi estetico cinetica e quella prassi particolare che si fa poietica nella voce, cercando di notare che sì, in entrambe, se c'è prassi, se c'è azione, c'è un verso dove, sono verso dove differenti, un conto è il verso dove interno, un altro conto è il verso dove che si fa esterno, che è colto come esterno. È però soltanto nella voce che questa esteriorità può succedere. Allora abbiamo detto, La gestualità o la prassi vocale è quella particolare forma della prassi che ha il suo verso dove, la sua direzione, in un là che è fuori dalla contiguità tattile. Questa mi sembra la forma più semplice per dire che è fuori dalla contiguità tattile. Si può dire in molti altri modi, eh? Ogni prassi, ogni kinesis ha in quanto tale la sua direzione e quindi il suo là. Ma un conto è il là che si dà continuamente in una contiguità tattile. Un altro conto è il là che non si dà nella contiguità tattile, che non si dà per contatto, quel contatto che, ricordate, abbiamo letto essere una delle chiavi di passaggio nelle 8 prime stanze di Spanda Carica, quel contatto che nella voce, nella prassi vocale, evidentemente è tolto, deve non esserci, anzitutto perché ci sia l'esperienza determinata dell'agire vocale. Non è la contiguità tattile il verso dove o la direzione di questo tipo di prassi, di questo tipo di kinesis. Prassi, kinesis, lo stiamo usando in modo interscambiabile questi termini. Cioè non è dato come presenza contigua, non è, potremmo anche dire così, in contatto con il suo compimento. Non è in contatto col suo compimento. Siamo cioè in una situazione diversa da quella dell'aquila e dell'agnello. Perché? Perché la prassi vocale è una prassi particolare che è una prassi, quindi ha il suo verso dove, la sua direzione, ha la sua spinta, no? E emerge in Zoè, però non ha il suo dove, il dove che la fa kinesis nella contiguità. Perché, abbiamo detto, il movimento vocale è un movimento che emana e si effonde senza un dove, senza una direzione. Cioè promana pervasivamente anche, dicevamo. Sicché, proprio esprimendo il suo verso dove, cioè dicendo, realizzandosi come prassi vocale, cioè tendendo verso il suo dove, la sua direzione, bene, la prassi vocale, proprio facendo questo, rinvia, si riferisce a qualcosa che non è toccato, non è immediatamente preso, non è immediatamente dato, non è immediatamente presente. Presente qua vuol dire proprio tattilmente legato al compimento della prassi vocale. Se il compimento della prassi camminante è tattilmente, no? È continuamente preso ad ogni passo e raggiunto ad ogni passo, invece il verso dove o la direzione della prassi vocale è continuamente da raggiungere, non ha un dove, perché come io la oriento, la realizzo dandole un dove, buff, lei sfugge e mana promana si diffonde. E quindi continuamente, non prendendo il proprio dove, vi deve tendere di nuovo. Cioè la prassi vocale è quella prassi per la quale emerge, eccoci qua, la possibilità di tendere all'aderenza. La possibilità di tendere all'aderenza, perché sono nella non aderenza. Perché istituisco la non aderenza. Abbiamo anche detto, la cadere della prassi vocale nomina il polo della sua soglia prassica e così lo pone a distanza, così lo fa diverso da se stessa, lo mette là. Sulla nominazione ci siamo soffermati, ma adesso proviamo a tirare un po' le somme. Ci domandavamo come possiamo raccontarci l'emergere di una forma di vita che è staccata, che è non aderente, che esperisce la non aderenza e che dunque e perciò può anelare alla aderenza, alla composizione. Cercavamo questo tipo particolare di stacco, abbiamo cominciato a orientarci riflettendo su come accade la kinesis, abbiamo detto che ogni kinesis ha il suo verso dove, se no non è kinesis, ma che c'è verso dove e verso dove. C'è un verso dove aderente che caratterizza la kinesis di un certo tipo e c'è un verso dove che continua ad essere tale, però accade in modo diverso per quella prassi. Cioè si polarizza con la prassi o con la kinesis in corso in modo diverso. Questo modo diverso è determinato dalla voce, dalla gestualità vocale. E proprio alle caratteristiche peculiari della gestualità vocale abbiamo potuto far risalire l'emergere non solo della possibilità di tendere all'aderenza, cioè l'esperienza del non essere aderente, del non raggiungere, dell'inseguire continuamente con la voce ciò che ho da toccare, ma anche abbiamo visto la possibilità dell'emergere di quello che abbiamo chiamato oggetto, l'oggetto, gli oggetti. Non ci sono oggetti nella Zoè, cioè l'agnello non è oggetto dell'aquila, diceva. È soltanto con la voce che istituisce il là come da raggiungere, sempre da raggiungere. È soltanto con questo tipo di gestualità o di prassi che il verso dove si fa propriamente oggetto, cioè qualcosa che è gettato là, là, che non è mai appunto già qua, già qua, già qua, già raggiunto, già conseguito ad ogni passo, ma è sempre là, là, là da raggiungere. L'oggetto come separato, come da raggiungere, come a distanza, una destinazione sempre da conseguire. Ecco, l'oggetto come tale, cioè il polo dell'esperienza prassica che si esprime come tale, come oggetto appunto, emerge solo nella prassi vocale. Ma al tempo stesso, questa emergenza dell'oggetto è emergenza di quello che abbiamo chiamato il polo utopico della prassi. È solo nel bios phoneticos che infatti, in quanto tale forma di vita si muove realizzando il suo verso dove senza un dove, o per continuo sfuggimento, o emanazione, dissoluzione del suo verso dove, soltanto per questa ragione accade il non luogo, l'oggetto utopico, l'oggetto che non ha luogo, l'oggetto utopico, ciò che è sempre da raggiungere, ciò a cui non aderisco e non aderisco e non aderisco, ciò che non tocco e che non tocco e che non tocco. Il polo della mia nominazione, ma al tempo stesso ciò che continuamente alla mia nominazione sfugge. Se lo afferrassi, se metabolicamente ne fossi attraversata attraversandolo, come in una sorta di compiuta autofagia del vivente, l'autofagia è la condizione di Zoè, potremmo dire che la kinesis che chiamiamo Zoè è sempre una kinesis autofagica, autometabolica, appunto perché non c'è il vuoto, non c'è l'altro, non c'è il fuori, no? Il polo è sempre già assorbito, l'oscillazione è un continuo ritorno della presenza piena, della presa che si avviluppa in se stessa, vibrando e variando. Bene, invece, lì dove io non, come posso dire, non mordo il mondo, lo mordo anche e ne sono presa al tempo stesso, ma di questa condizione prassica anche do parola, dico il nome, questa condizione la nomino, ecco, laddove io anche nomino il mio essere presa nel mondo, il mio stare al mondo, lì io mi do un mondo utopico, mi do un'utopia, mi do un luogo. Nel momento in cui nomino il mondo, nomino come ciò a cui io voglio aderire, ciò di cui io sono parte, al tempo stesso io ho messo al mondo, in quel mondo che nomino, una differenza incolmabile, una distanza incolmabile, perché la parola mai più potrà tacere, non so come dire, no? Potrà smettere di essere in quella condizione di non luogo che sancisce, timbra, insomma, il soggetto. L'oggettività della parola è l'utopia. Potremmo dire, non c'è maggiore oggettività di quella dell'utopia. L'oggetto supremo è l'utopia. L'oggetto di tutti gli oggetti, l'oggetto per antonomasia. In realtà nella sessione di oggi io avevo preso, c'erano alcune possibilità. Una è che adesso io dicessi bene, e adesso entriamo sull'oggetto, no? E invece poi no, ho deciso che questa cosa non, no, non adesso, insomma. Però ecco, guardiamola, perché questo emergere dell'oggettività come suprema, no? Come quello che chiamiamo oggetto, è un modo di pensare l'oggettività tutto altro, l'oggettività come oggettività polarizzata, voglio dire, come polo di una relazione cinetica, come non luogo, come utopia e la, come dire, la possibilità di pensare la proporzione, la proporzionalità diretta, no? Tra oggettività e utopia, tanto più oggettivo quanto più utopico, è una possibilità curiosa, secondo me, su cui sarebbe non vano, forse nemmeno troppo noioso esercitarsi, ma vabbè, lasciamola lì per il momento. Al tempo stesso, noi abbiamo detto, l'oggetto utopico che non si raggiunge mai, a cui si vuole, no, tendere, a cui non si può che tendere, più nomino, più vitendo, al tempo stesso è oggetto nostalgico. La parola istituisce l'oggetto, cioè l'utopia, cioè la nostalgia. Cosa vuol dire? Su questo passaggio abbiamo lavorato, però forse posso riprendere alcuni punti che per me sono utili e che forse ci consentiranno di camminare verso quei nodi, ci aiuteranno a camminare verso quei nodi che dicevo in apertura della sessione. Provo a dire così, proprio perché la voce, la forma di vita vocale, la kinesis, il movimento vocale, la prassi voce, si stacca, fa l'esperienza, pone, no? L'esperienza dello stacco, e cioè pone l'esperienza dell'anelito all'aderenza, la condizione è la medesima, abbiamo detto. Proprio per questo, nella kinesis vocale, si staglia, utopicamente, l'oggetto inafferrabile, abbiamo detto, ovvero l'aderenza, no? la compenetrazione come ciò a cui tornare, come ciò a cui si vuol tornare, come ciò a cui si può tornare, diceva, ciò a cui si può tornare. E insistevamo anche, oppure no, si può anche non tornare. Insomma, nel momento in cui lo stacco della voce istituisce l'oggetto senza luogo, l'oggetto irraggiungibile, più lo nomino più si fa raggiungibile, più si fa oggetto, là, sempre più in là, ecco, proprio in questo stesso movimento accade complementarmente, potremmo dire, la possibilità di tendere verso quella, ma quella a cui tende come dire, la forma di vita staccata, il bios fonetico, non può che essere il non staccato. No? A che cosa tende ciò che è staccato? Tende al non staccato, tende al suo complementare, tende all'aderenza, al plenum, al continuum, e vi tende come ciò a cui tornare. Si avverte staccato, separato, differente, singolare, determinato, individuato, e quindi il suo reiterarsi è un reiterare la tensione, la spinta, l'anelito, il movimento come movimento di ritorno all'aderenza. Movimento di ritorno all'aderenza. Abbiamo anche detto tornare in Zoè, tornare nel continuum. In sintesi, e per punti che vorrei semplicemente elencare in rapida successione, potremmo dire così. Il bios phoneticos istituisce lo stacco esplicito, istituisce un vuoto da colmare, il vuoto cinetico, potremmo dire, un vuoto cinetico, o istituisce la kinesis finalizzata, il movimento finalizzato, cioè un movimento che ha il suo fine fuori di sé, e cioè ha propriamente un fine, un verso dove come esterno. Attenzione, perché a questo livello, cioè in quanto il bios phoneticos istituisce la finalità, il movimento finalizzato, cioè quel movimento che ha il suo fine fuori di sé, bene, il bios phoneticos istituisce la poiesis, secondo la più, come dire, ovvia definizione aristotelica, che noi abbiamo preso come viatico, insomma, no? Come orientamento di massima in questo nostro seminario. Se praxis è il movimento che ha il proprio fine in se stesso, praxis è il movimento estetico, è il sentire per contiguità. Tutto quello che abbiamo descritto prima, diciamo così, prima dello stacco esplicito, lo stacco manifesto, stacco vocale. E invece poiesis, secondo la definizione esoterica, è quell'azione che ha il proprio fine fuori di sé. Il che significa che nella prassi, nella zoè, nella kinesis, o insomma nella soglia cinetico, estetico, osmotica, prassica, ecco, lì non ci può essere poiesis. Non ci può essere un fuori. Non ci può essere un verso dove che sia fuori da sé, una finalità fuori di sé. E abbiamo lavorato su questo punto insieme ampiamente, quindi procediamo. Il bios phoneticos, altro punto, istituisce quella che abbiamo chiamato, riecheggiando le parole del seminario di filosofia, ma anche le parole utilizzate da Tommaso di Dio nella seconda sessione delle sue prospettive, istituisce, dicevo, l'azione poietica, va bene, ma nel senso di poietico sospensiva, l'azione sospesa, l'azione che interrompe il flusso della operatività prassica. L'azione poietico sospensiva, cioè l'azione poetica, l'azione dell'interrompere, l'azione della che sta nella interruzione, nello stacco, è, potremmo dire, sempre azione nostalgica. Cioè è sempre azione che anela al ritorno. Nostos, sapete, no? I nostoi sono i racconti del ritorno. Potremmo dire che l'azione poietica, ovvero l'azione conoscitiva, è sempre un nostos, no? Un racconto del ritorno o un amuleto del ritorno, e al tempo stesso è sempre un anelito, in questo senso un algos, una sofferenza, no? Un tendere, un soffrire ciò di cui si manca, cioè la possibilità del ritorno. Ecco perché abbiamo utilizzato questa parola. Non era una parola che voleva dire qualcosa di commovente, voleva dire proprio etimologicamente, letteralmente, quel che la parola nostalgia dice. Sofferenza, anelito, per il ritorno. L'azione poietico-sospensiva è sempre azione o kinesis nostalgica, è sempre anelito del ritorno. Al tempo stesso la voce o il bios foneticos, quella forma di vita particolare che agisce, muove, si muove con voce vocalmente, istituisce quello che abbiamo anche chiamato, correlativamente al tema del nostos, del ritorno, abbiamo chiamato il corpo staccato, il corpo enigmatico, o anche il corpo simbolico, il corpo che sta per, il corpo che rinvia ad altro. E abbiamo anche insistito sul fatto che corpo enigmatico, corpo da decifrare, corpo staccato è eminentemente il corpo inerte. In quanto è staccato, in quanto è staccato dal flusso del vivente, ed è staccato dal flusso del vivente nel nome, in quanto è nominato, bene, in quanto tale emerge nel bios foneticos il corpo morto, il morto, che sta là, il morto, inteso come primo segno manifesto, dicevamo. Se fin qua, se già nella, come dire, nella vita, nella kinesis vivente, nelle polarizzazioni oscillanti della kinesis vivente, no? Agnello per aquila, aquila per agnello, agnello per erbetta, eccetera, no? Se già nel movimento della kinesis continuamente, reiteratamente, si attuano polarizzazioni, e cioè rinvii segnici, potremmo dire, bene, è soltanto nella vita fonetica che accade il segno manifesto, non un segno implicito, non il segno come polarità interna, ma il segno come qualcosa che sta, che resta là enigmaticamente rinviando a qualcosa che non è dato nella presenza, a qualcosa con cui non è contiguamente legato, a cui non è contiguamente aderente, di cui non è il compimento contiguo o osmotico. Ecco, al tempo stesso il corpo inerte, inerte, cioè letteralmente non aderente, ricordate? Inerte, non nell'arte, cioè non nel movimento aderente, il corpo che non aderisce, che è staccato, che sta nell'inerzia, è la forma, potremmo dire, dell'oggetto utopico, è la rivelazione dell'oggetto utopico, il quale appunto è oggetto utopico perché non è mai aderente, non è mai nel luogo dell'aderenza, non è mai nella presenza, e al tempo stesso, e chiudiamo per andare alla pausa su questo punto, al tempo stesso è soltanto a condizione di questi tagli, di questi stacchi che ho qui rievocato per punti, spero in modo veloce, sì, però non impreciso, è soltanto per questi stacchi concatenati come le perle o i fiori di una ghirlanda che si istituisce Zoè. Quando ho detto così, nella sessione 6 Michela ha sussultato, diceva no, vuoi dire che così si istituisce il bios particolare? Dicevo, no, è qui che si istituisce Zoè. Cioè tutto quello che ho detto sino a qua, l'ho detto. E l'ho detto a partire da quella condizione che dovevo interrogare, la condizione del dire, la condizione dell'ostacolo, la condizione della conoscenza. E solo qua, arrivata a questo fondo, cioè lì dove cerco di mettere a fuoco il taglio, no? L'emergere del resto, del segno, del rinvio, dell'utopia, della nostalgia. Solo qua dove vede accadere, come dire, configurarsi la determinatezza del separato nelle sue condizioni e nei suoi correlati assenti, solo qua capisco che l'assente per antonomasia, ciò a cui continuamente anela, il canto nostalgico, il bios fonetico, ciò a cui continuamente anela l'esercizio del dire, l'esercizio di tornare, è un ciò o un qualcosa o un luogo in cui non si è mai stati, perché viene istituito qua, come il correlato, appunto, di questo dire nostalgico. Ogni origine, ricordate, ogni origine è nell'oscillazione polare della sua soglia. Questo l'abbiamo letto e credo commentato in modo abbastanza analitico nel testo di Sini. Ma se è così, a partire da dove io dico, come ho detto sino a qua, e noi abbiamo detto per tutto il seminario fino alla sessione 6, che in Zoe si staglia bios. Da dove lo dici? Da bios. E quindi cos'è questa Zoe che, no, in cui ti staglieresti? Cos'è se non il polo oscillante, l'origine di soglia del bios che sei, del bios nostalgico che sei, del bios staccato che sei, del segno che fai? E quindi a questo punto un rovesciamento si è verificato per noi, un rovesciamento per il quale, per me, dal mio punto di vista, la frase, la spiegazione, il discorso che più volte già avevamo ripetuto in merito, l'avevamo ripetuto nei crocevia, in altre sessioni del seminario, in merito al fatto che Zoe non è fuori da bios, no? Diciamo, sì, va bene, cioè Zoe c'è, però insistiamo, Zoe è in bios, questa frase mi diventava comprensibile. Non è che è in bios perché sta dentro a bios, ma allora cosa è dentro a chi? E via, se andava via, no? Avanti. Ma anche potendo comprendere alcune cose, cioè è molto utile questa strada, è stato utile finché ci ha portati. Ma a questo punto, vedendo emergere lo stacco fonetico che dice tutti gli altri stacchi, che istituisce tutti gli altri stacchi, istituendo simultaneamente la propria istanza nostalgica, cioè la propria origine mai abitata, vedendo questo, allora vedo che Zoe è il fantasma di bios, anzi, è il fantasma di bios foneticos. E mi venivano in mente, mentre riflettevo su questa dimensione fantasmatica che pure è stata oggetto di lavoro di Sini nel seminario dell'anno scorso, non solo nel seminario, in molti testi ci stanno lavorando alcuni di voi, ecco, mentre pensavo questo, pensavo, curioso, mi sembra fosse Aristotele, no? A dire che la voce fonè è suono con fantasma, è un suono col fantasma, un suono che ha il fantasma, è la voce, suono fantasmatico, fantasmizzante. Detto in altri termini, il continuum è un fantasma del discontinuo. L'onda, questo l'ha detto Sini in una sessione del seminario di filosofia, credo abbia usato questa espressione, è un sogno della nicchia. Un sogno della nicchia. Un sogno parlante, eh? Anzi, è un sogno cantante. È un sogno cantante, è la risonanza. È la risonanza. Ecco perché dicevo attenzione Dvani, ecco perché risonanza, non semplicemente rinvio. Il che è già importante perché si chiarisce nelle modalità dell'accadere della correlazione segnica. Va bene, ma qui stiamo dicendo che risonanza è il modo, l'unico modo. Questo Silbrune ce l'ha spiegato molto bene. L'unico modo in cui Shiva si dà, risuonando. Cioè come risonanza o battimento, abbiamo detto, come eco della voce determinata che qui accade. La voce dunque istituisce Zoe. Vi ricordate che nella primissima sessione del seminario, mi tornava in mente anche questo, adesso poi ci fermiamo per la pausa, noi richiamavamo alcuni passi del seminario dell'anno passato, dove interrogandoci sullo spirito della musica, guardavamo alla correlazione Dioniso-Apollo, Dionisiaco-Apollineo. E io lì dissi, ma nuovamente non avevo guardato bene in questo, cioè lo dissi, ma non l'avevo visto davvero. Sembra sempre quando lo rivedi, appunto, questa è la nostalgia, quando lo rivedi ti sembra di vederlo davvero. Avevo detto che secondo la filastrocca, Apelle, figlio di Apollo, che c'è una palla di pelle di pollo, si potrebbe sostituire Apelle con Dioniso. Dioniso figlio d'Apollo, Dioniso figlio d'Apollo, Dioniso nostalgia d'Apollo, cioè sogno nostalgico del canto apollineo. L'urlo taurino non c'è mai stato, non so come dire, se non come il correlato del mio canto lirico-melico del canto apollineo. Sì, potremmo anche andare avanti su questa strada, ma la sospendiamo qui, perché si aprirebbe un altro percorso mentre ho urgenza di arrivare ai nostri nodi problematici. Quindi facciamoci la pausa, poi torniamo a noi e arriviamo ai nodi.